Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari. Oggi con gran gioia vi parliamo di due film attualmente al cinema, con mezza gioia. Uno è Anatomia di una caduta di Justin Triet, che ha vinto la Palma d'Oro lo scorso maggio a Cannes e che è uscito qualche mese dopo da noi. È Saw 10 di Kevin Grautert, che è al cinema attualmente e che è la decima entries nel franchise dell'enigmista, del mitico enigmista alias John Kramer. E iniziamo proprio da Saw 10, che... No, dobbiamo cambiare solfa oggi, non è giornata per mettersi a fare i soundboard, per piacere. Iniziamo con Saw 10, che a cui... alla cui regia torna lo stesso regista del sesto e del settimo capitolo, che non è che fossero particolarmente brillanti, ma per quanto mi riguarda comunque meglio di Saw 10. Saw 10, che è il più lungo della saga. Niente, ho raccolto questa informazione statistica, secondo me importante, perché c'è una prima parte di film che per me è abbastanza insostenibile. Prende le mosse dal finale del primo e dall'inizio del secondo, nel senso si va ad agganciare in quell'intervallo là per raccontare una parentesi molto più personale di John Kramer, cioè dell'assassino mitico interpretato da Tobin Bell, mi pare si chiama l'attore, che si sa già, no, diciamo, chi ha visto la saga sa dal terzo soprattutto, ma anche dal quarto, insomma, che il personaggio affronta e muore di cancro al cervello. In questo decimo film deve... cioè si fa convincere in maniera molto stupida che può essere curato il suo cancro tramite un'operazione chirurgica e un trattamento illegali e non approvati e sperimentati da uno scienziato e da sua figlia. È proprio perché è necessario che si realizzi in clandestinità questo intervento, questa operazione gli viene fatta in Messico. Lui si fa convincere di questa cosa, salvo il fatto che, insomma, chiaramente è una bufala. E lì dà inizio a una versione ipersemplificata delle sue solite parabole giustizialiste, che è, si attiva un vero paradosso che per qualcuno può essere interessante, per qualcuno no. E cioè il fatto che lui, sì, fa il giustizialista, riesce a, diciamo... a giustificare tutto quello che fa, i danni di chi gli ha fatto questo torto, perché non è l'unico, quindi, diciamo, al solito dell'enigmista vuole unire chi fa danni alla società, specie quelli che lo fanno dall'alto di un'apparenza ipocrita istituzionale, quindi i medici, in altri casi la polizia, eccetera. D'altro canto però è una vendetta personale, chiara e palese. E torna anche il personaggio di Amanda, che è quello che c'è nel secondo e nel terzo soprattutto, ma che poi ricompare, come ricompare l'enigmista anche dopo che muore in tutti.
C'è anche il detective Hoffman, mi pare.
Sì, che fa un'apparizione finale e viene citato un paio di volte, giusto?
Ok, pensavo avessi saltato la post-credit, non peraltro.
No, l'ho guardata, e nonostante già fossero quasi alle 2 ore, quindi comunque avessero superato il quantitativo di interesse che potevo dedicare.
Simone, no, vabbè, allora, in realtà
Simone non poteva perdersela, e adesso parliamo con Simone di tutto quello che questo film non si poteva perdere, perché mi sembra che, a parte l'evidenza di una saga abbastanza fuori tempo massimo, cioè non ritengo sia come nel di recente abbiamo parlato qui di Fast and Furious, che giusto quest'anno raggiunge il suo decimo capitolo. Fast and Furious parte da un presupposto che poi è andato cambiando e si è trasformato in una sorta di trash, però assolutamente pulito, rap nigga, molto comunque, come dire, sul pezzo rispetto alle ambizioni del blockbuster contemporaneo, e qui anche Paolo ci insegna. mentre per quanto riguarda Sou, la sensazione è che si sia davvero arenato. Secondo me, diciamo, il sesto è l'ultimo capitolo che io, diciamo, riesco a digerire. Fatto salvo appunto l'aspetto legato banalmente alle torture, che ho trovato anche simpatiche tutto sommato, però mi rendo conto che l'unica differenza rispetto agli altri film è che improvvisamente tutto l'aspetto della narrazione orizzontale viene preso sul serio, cosa che appunto non era affatto presa sul serio nei capitoli precedenti, era completamente volutamente arraffazzonata. È evidentemente pretestuosa, mentre qui dedicare 35 minuti, 40 minuti alla storia di John Kramer, che si fa convincere tutta questa cosa del trattamento, per me è abbastanza insostenibile e ingiustificabile per un film che mi deve solo mostrare le budella. Salvo anche alcuni aspetti, diciamo, legati ai plot twist, cioè c'è un plot twist finale che mi ha divertito, però a parte questo devo dire sotto la media della saga. E volevo interpellare Simone rispetto appunto a questo discorso del prendere sul serio la narrazione orizzontale, e cioè il world building, che brutto momento storico in cui viviamo, e il world building in questo film è praticamente tutto, perché quello che che giustifica appunto la riapparizione di Amanda, giustifica il posizionamento del film fra il primo e il secondo capitolo, giustifica anche un certo affetto ma incomprensibile per me che uno dovrebbe provare per il personaggio dell'enigmista, cioè è iconico, ma da qui a, diciamo, nonostante abbiamo vissuto anche rispetto al rapporto con l'ex moglie negli ultimi capitoli di Saw, rispetto appunto alle sue volontà post mortem, tutto quanto, da qui a dover compatire l'enigmista, secondo me ne passa. E proprio con Simone volevo parlarne, perché c'è tutta una sorta di piano, per quanto mi riguarda è un complotto, per quanto poco mi interessa, però credo ci sia un piano rispetto all'elaborazione degli antagonisti, all'utilizzo degli antagonisti nel mainstream, che con cui questo Saw 10 mi sembra che si allinei. Non so adesso se tu hai avuto la stessa impressione.
Allora, io purtroppo mi ritrovo in una posizione spettatoriale rispetto a questo Saw 10 molto particolare. Perché? Perché nella continuity della saga, come diceva già Marco, si innesta tra il primo e il secondo capitolo. Ecco, io in realtà di Saw saga ho visto solamente il primo, quindi da un punto di se io dovessi vedere tutta la saga in ordine cronologico starei andando in maniera corretta. Da un punto di vista invece di uscita cronologica starei andando nel punto sbagliato. E volevo appunto rigirare una domanda a Marco, visto che si parlava di questa enfasi sulla narrazione orizzontale, e chiedergli se nel secondo film e nel terzo film, che sono i due in cui appaiono, diciamo, gli aiutanti dell'enigmista, che sono Amanda e il detective Hoffman, mi pare si chiami, se questa rivelazione in un certo senso viene snaturata, perché se quei due film poi si imperniavano sul fatto che uscissero fuori questi conigli dal cilindro, allora a questo punto, se una persona oggi dovesse recuperare la saga in ordine cronologico della storia, dell'intreccio, tutti quei plot twist si andrebbero a perdere, diventerebbero così superflui, innocui, diciamo. E quindi secondo me questa cosa è importante ragionarci su, proprio da questo punto di vista. Invece, per rispondere all'altra domanda di Marco, sì, anch'io ho trovato abbastanza fuori fuoco questa idea di umanizzare l'enigmista, perché onestamente non è un personaggio che ne ha bisogno, e il fatto di renderlo iconico basta e avanza per entrare poi all'interno della mente dello spettatore. Questo è un di più che è superfluo e a tratti anche dannoso rispetto a quella che vorrebbe essere la lezione morale di Saw, che in realtà è sempre stata un po' sul filo del superficiale / banale, però qui viene addirittura buttata alle ortiche, perché c'è una serie di svolte morali in cui Amanda dice che la droga distrugge le vite, quindi non è giusto prendersela con il personaggio drogato, perché comunque si è sentita costretta a fare quello che ha fatto, e poi lui la butta sul libero arbitrio, e quindi questo discorso si annacqua ancora di più. Quindi sì, in questo senso do anche ragione a Marco.
ti rispondo rapidamente sulla struttura narrativa dei plot twist lungo la saga, molto velocemente. In realtà l'ispettore si scopre nel quarto capitolo, Amanda nel secondo, il terzo si basa soprattutto, almeno se vi ricordo bene, perché diciamo non li ho ripassati nei dettagli, però ecco, il terzo si basa sugli ultimi giorni della sua vita e sul fatto che lui manovra le sue torture con l'aiuto di lei anche quando è sul letto di morte. Il quarto si apre con la sua autopsia, e il quarto è quello che prende la piega più procedural, che è una cosa che poi la saga di Saw prende saltuariamente, con un apice nel bruttissimo nono capitolo. Ecco, quindi in realtà poi nel settimo si scopre un altro aiutante ancora che in questo decimo non compare, ma non lo dico, visto che... Però, ripeto, fino a tutto il resto della saga, perché poi la saga ha avuto una sorta di rinascita abbastanza biasimevole, a partire dall'ottavo, perché il settimo doveva essere in realtà l'ultimo, poi hanno continuato stancamente, i plot twist ti davano l'idea di una cosa rozza che ti parlava alla pancia, come la stessa macelleria delle torture, cioè il concetto era molto simile, non c'era questo divario che si vede in questo film. Invece chiaramente nel primo Saw non c'è nessun interesse drammatico ed è giusto così, cioè di che parliamo, in questo decimo la sensazione è che tu ripeti tante volte una barzelletta e se la ripeti per 20 anni alla fine qualcuno la prenderà sul serio e sembra rivolgersi a queste persone, ed è un po' stancante, fermo restando che appunto con l'ottavo e il nono mi sembra che Saw abbia cominciato paradossalmente, senza poterselo permettere, a prendersi sul serio. Forse Paolo stava dicendo qualcosa. Non interrompo.
No, allora, chiaramente non entro nel merito della saga di Saw, perché non ne ho nella memoria stampati tutti, posto che comunque tutti non li ho visti. Credo di aver visto fino al capitolo in 3D dove c'era anche il cantante di Linkin Park, cioè Chester Bennington.
Sì, fino al settimo.
Fino al settimo, quindi vabbè, ok, fino al settimo, credevo di averne visto meno. Però comunque non li ho stampati bene in memoria, quindi mi attengo precisamente a questo qui. Questo qui è un film che mi lascia un po' a metà. Chiaramente anche gli spettatori della nuova generazione che si approcciano ad andare a vedere solo al cinema sanno un po' cosa aspettarsi, no? Perché comunque è diventata una saga emblematica, il Jigsaw è diventato un personaggio emblematico, John Kramer, anzi in realtà più Jigsaw che John Kramer, è diventato un altro personaggio enigmatico, e quindi questa saga gore, slasher, horror, chiamatela un po' come vi pare, mette già lo spettatore in guardia su cosa aspettarsi o meno, quindi guardando su uno si approccia e sa che ci saranno ossa che saltano, ci saranno torture, ci saranno tutta questa serie di cose. Il punto però è che il problema di questo show qui è che secondo me cade un po' nel difetto che è quello di tanto cinema contemporaneo, soprattutto quello lì più underground, no, perché è il termine sbagliato, però diciamo più quello lì a cui può ascriversi tranquillamente Saw 10, no? Film di intrattenimento puro. Ecco, prima Marco faceva riferimento a Fast 10, e secondo me Fast 10 può tranquillamente ascriversi a questo gruppo di film, questo magro gruppo. Ecco, secondo me la cosa in cui scade molto cinema che appartiene a questo magro gruppo è il voler a forza approfondire dei personaggi, dare spessore a dei personaggi, e infatti il film, a mio avviso, sia registicamente sia a livello di scrittura o di non scrittura funzionava. Il punto è che nel momento in cui si cerca di dare uno spessore morale all'azione di John Kramer, si cerca di dare uno spessore emotivo a John Kramer, che poi c'è quel finale secondo me incredibilmente brutto. Non so se vale la pena rivelarlo, perché comunque il film è ancora nelle sale, quindi vado un po' contro le regole spoiler free del salotto. Però c'è un po' questo finale melento, lieto fine, che a mio avviso cozza un po' col tutto. Il film però dov'è che è interessante? A mio avviso è interessante dal punto di vista della regia. È interessante dal punto di vista della regia perché nel primissimo gioco a cui sottopone quel paziente all'interno, che poi va a trovare all'interno della clinica sotto copertura, il film fa una sorta di dichiarazione di intenti, no? Nel momento in cui c'è questo paziente di John Kramer seduto su questa sedia, gli vengono aspirati i bulbi oculari, con la camera che gira attorno alla sedia, con questo montaggio super iper frenetico. Ecco, quel tipo di sequenza, secondo me, è un po' la sequenza, una sequenza emblematica del cinema contemporaneo, ovvero che un cinema fatto di rotture di leggi della fisica, dove anche la camera chiaramente fatica sempre più a rispettare le normali leggi della fisica, in quella scena chiaramente fatica a rispettarli, e l'invito, oddio, e la sequenza in cui i bulbi oculari vengono estratti dalle orbite del paziente di John Kramer sembra un po' non so, un invito allo spettatore a ricordare che cos'è o cosa può essere il cinema contemporaneo, quindi un cinema che comunque più che guardato va esperito e quindi Pastene rientra in questo filone, ma anche Transformers, anche Avatar e anche altri blockbuster di questo genere. E quindi mi sembrava essere uno spunto interessante. Il punto è che poi questo tipo di spunti vanno via via un attimo morendo, no? Anche perché comunque è una saga che dal punto di vista registico, dal punto di vista teorico, è una saga che non ha mai smesso di sperimentare. Comunque una saga che al suo interno vede un capitolo in 3D, e il 3D, vuoi o non vuoi, è uno di quei modi nuovi o vecchi o nati morti di guardare il cinema. E quindi secondo me non può essere un film così piatto da questo punto di vista. Avete solo uno spunto, che è quello lì iniziale, e poi arenarsi in questa brutta abitudine degli sceneggiatori di questo genere di film di voler dare spessore ai personaggi, anche perché secondo me si mettono in difficoltà anche degli attori che verso il finale erano palesemente fuori ruolo. Mi riferisco all'antagonista principale, mi riferisco al marito dell'antagonista,
ossia di Charlize Theron,
l'antagonista,
molto le somiglia,
l'antagonista, il marito dell'antagonista, la stessa Amanda, sono tutti personaggi che comunque non sono degli attori, diciamo, talentuosi di metodo o quant'altro. Quindi secondo me si finisce un attimo per far arenare tutto il film, perché il film scappa un po' da quello che è il fulcro della saga, quindi il gore, la tensione, questa regia, questo montaggio super iper schizzati e quant'altro. Mette in difficoltà gli attori, perché purtroppo sono tutti fuori parte, non so se per colpa del regista, se comunque sono attori che poi magari diranno la loro in futuro, ma non in questo film. Però secondo me è un film che soffre di questa gravissima cosa, ecco. Un film che vuole essere di scrittura, quando secondo me si poteva tranquillamente dare un taglio a questi tentativi di spestire così tanti personaggi.
Io rapidamente dico, a parte che la sequenza di rotazione intorno al malcapitato di turno è una citazione al primo Saw, evidentemente, la mitica tortura della gabbia che fa scoppiare la testa, sì, che ruota attorno a Van. Lo sappiamo anche dalla monografia che dovete, poi che ascoltate, andare a recuperare, perché siamo stati molto bravi su James Van, me lo dico da solo. E lui è ossessionato con la circolarità, quindi deriva un po' da quella.
Sì, con le ventole.
Sì,
tra l'altro James Van, manco a dirlo, è stato comunque regista di un paio di Fast and Furious, magari più di un paio, di Aquaman,
sì, sì,
comunque, di tutti questi film.
Il riferimento a Charlize Theron non era un caso, che attualmente è stata antagonista e adesso alleata dei protagonisti di Fast 10. Secondo me c'è un allineamento non cioè proprio non iconografico, comunque visuale, non trascurabile. L'unica cosa che mi viene da dire prima di magari chiudere e passare all'altro film, se Simo non ha qualcosa da aggiungere, è il fatto che è il primo Saw in cui il meccanismo della tortura viene visto fin dall'inizio dall'altra parte, fin dall'inizio dal carnefice, mentre in tutti gli altri film ogni volta c'è sempre l'inizio in cui c'è una tortura che fa da apripista per tutto il resto del film, e c'è sempre, come dire, un nemico che, anche se il meccanismo già è ben più che svelato, comunque non appare, o appare tramite maschera, o appare tramite voce. Invece in questo no, partiamo con mezz'ora, tranne il flashback del tizio con gli occhi che arriva assolutamente comunque fuori testo, fuori ritmo. Può essere che faccia parte anche di questa idea di blockbuster molto più caotica di cui parla Paolo, probabilmente sì, però allo stesso tempo poi tutte le altre torture sono tutte dalla prospettiva della vendetta di Kramer, e infatti il momento in cui lui finisce sotto i ferri, almeno per un po', illudendo di essere diventato vittima, come dire... No, non solo ce lo aspettiamo ovviamente che lui comunque sarà sempre quello che controllerà, però allo stesso tempo, anche se ce lo aspettiamo e quindi non può funzionare alcun tipo di presa emotiva in questo capovolgimento di ruoli che a un certo punto appunto avviene nel film, non può funzionare nemmeno questo volersi allineare e prendersi la rivincita con lui su questi tizi che fingono di curare il cancro. Insomma, mi sembra che veramente il film perda tempo su cose a cui non interessano a nessuno, e che men che meno sono interessanti per i destini del blockbuster contemporaneo. Piuttosto, diciamo, Fast Ten, che non si pone alcun tipo di problema, le uniche costruzioni psicologiche sono: la famiglia è bella, è santa, tieni questa catenella per ricordartene. Ecco, io preferisco decisamente quel tipo di roba ai continui primi piani di Grautert, che, ripeto, non aveva mai fatto, secondo me, così male nella saga.
Io l'ultima cosa, e poi lascio al prossimo film, una cosa che ho trovato molto positiva, che in realtà è una stupidaggine, però secondo me è importante rispetto ai discorsi che si fanno sul blockbuster attuale, è che, contrariamente a quella che è la tendenza di oggi, l'esempio più lampante è quello di Star Wars, in cui ringiovaniscono gli attori, questo, pur essendo un film che si incastra tra il primo e il secondo e sono passati praticamente quasi 20 anni, ha ripreso quegli attori lì che sono evidentemente invecchiati. Questa, secondo me, è una scelta che va in palese controtendenza col blockbuster attuale, quindi è interessante anche analizzare questa cosa in contraddizione con quello che diceva Paolo.
Secondo me la triste verità di questa cosa è che o non si sono sforzati granché, o davvero quasi nessuno si ricorda chi ama. Cioè, è talmente scoperto il meccanismo posticcio di questo Saw 10 che se la collano tutti, nessuno fa problemi di coerenza mitologica sul ringiovanimento.
No, ma infatti dico, dovrebbe essere così ovunque per me, quindi per me è positivo.
Ok. Allora, ok, passiamo a Anatomia di una caduta di Justin Trier. Ci siamo presi poco meno di mezz'ora per Saw 10, Anatomia di una caduta è decisamente più articolato come film. Allora, Justin Trier, tra l'altro, regista non particolarmente nota, cioè con questo film che che finisce sotto l'attenzione. Chi è appassionato o comunque ha incrociato il cinema francese festivaliero, più o meno medio, ecco, poi ci sono i sostenitori accaniti di Justin Trier, i film come Victoria, Sibyl, La battaglia di Solferino sono film che comunque potrebbe aver incrociato. Io personalmente, non avendoli rivisti prima di vedere Anatomia di una caduta, faccio fatica a trovare una coerenza in questa filmografia, però ecco, focalizziamoci sul film che anche da solo già ha la sua complessità a sufficienza. E il film che ha come protagonista Sandra Hüller, che già era a Cannes con la zona di interesse di Glazer, e che quindi, diciamo, ha fatto questo exploit su, con due film che sono stati entrambi molto premiati, ecco. E interpreta una scrittrice che perde il marito in circostanze più o meno misteriose, mentre il figlio, che ha alcuni problemi alla vista, è fuori casa con il Canuzzo, che è l'altro grande protagonista del film. E questa circostanza porta, diciamo, all'accusa di omicidio ai danni di lei, e quindi all'inizio di questo lungo processo in cui di fronte agli occhi che sentono, che vedono non troppo, ma ad orecchie che sentono molto del figlio, in qualche modo viene denudata e spogliata completamente l'intimità di questa coppia, con tutti i rancori e i rimorsi che ha accumulato nel tempo. E il film, mi sembra, che si basi molto sulla scissione fra questi due mondi, fra il mondo dell'intimità e della variabile umana, dell'elemento umano, quindi del materiale più irrazionale e imponderabile dell'umano, del rapportarsi con l'altro, dello stabilire relazioni, del creare una famiglia, del gestire tensioni alla famiglia. Secondo me già i primi 5 minuti parlano chiaramente. Questo marito lo vediamo a malapena tramite foto, però nei primi 5 minuti il modo in cui proprio vuole invadere la scena col suono è veramente interessante, e dice in maniera molto più velata di questi meccanismi. Quindi da un lato questa dimensione, dall'altro invece la dimensione giuridica, che vuole mettere i puntini su tutte le i, e quindi vuole trasformare tutto in una scheda, in un numero, in un dato da prendere o meno. E tutti i problemi che possono derivare da questa ricerca della verità. La sensazione è che il film in realtà non diventi mai un vero e proprio thriller, proprio perché non puoi trasformare in thriller, che è comunque un meccanismo, un gimmick, un'idea di sceneggiatura, una materia complessa come quella di un rapporto tra i componenti di una famiglia. E quindi mi sembra che il film sia molto interessante e abbia colpito opportunamente anche la giuria di Cannes, proprio per questa liminalità fra dramma e thriller. Do la parola a chi vuole.
No, bello, molto bello, sono molto contenta di averlo visto. In realtà l'altro giorno sentivo parlare del fatto che molti lo considerano un film diviso a metà, cioè che abbia una prima parte più improntata sulla componente thriller, quindi diciamo per risolvere il delitto, e l'altra parte invece unicamente processuale. Non sono del tutto d'accordo, perché in realtà secondo me tutta la parte processuale non si impone in modo, cioè non è troppo prevaricante rispetto al resto della narrazione, e non è neanche un blocco uniforme, anche perché appunto ci sono i vari flashback che sono molto intensi e sono veramente dei macro testi, sì, sicuramente delimitati, ma sono enormi, cioè ci sono fondamentalmente lì, secondo me, c'è la vera e propria carica sia tensiva che emotiva anche del film. E quindi bello questo incastro, il fatto che non sia un film per forza da considerare a blocchi, ma che torni indietro non in modo forzato e non in modo neanche melenso, anzi sono tutti momenti molto molto tosti. Non so se si possono fare spoiler o non mi ricordo mai se ne possiamo parlare.
Già uscito
da un bel po', no vabbè. Commento in generale anche su quelli che sono i momenti in cui vediamo il piccolo, no, i grandi, cioè, forse il protagonista fondamentalmente di tutta la vicenda, che è il figlio, anche i suoi momenti da solo, le scene in cui c'è soltanto lui, i momenti in cui inizia a rendersi conto, in cui fondamentalmente si evidenzia il fatto che lui stia riflettendo, stia cercando di trovare una sua versione dei fatti, una sua narrazione di quello che è accaduto. Sono particolarmente intensi e, ripeto, non melenzi, cioè non c'è niente di estremamente, cioè, drammatico in senso banale.
Non è melò, chiaro.
Non è affatto melò, e il rischio, cioè il rischio c'era, non lo volevo dire, però appunto il fatto che comunque ti lasci tutto a quella che quella che è l'immaginazione, quelle che sono le considerazioni di un ragazzino che comunque sta subendo un trauma del genere, beh, bello intenso.
Sì, io mi accodo anche a, diciamo, agli elogi al film, perché mi è piaciuto molto. Ovviamente il cane è tipo la rivelazione dell'anno.
Parliamo del cane.
Che tra l'altro mi accorgo ora che su Letterboxd è proprio segnato tra il cast ed è il primo che
si chiama Matthew.
Cast. Esatto, sì. E questa cosa non l'avevo notata, l'ho notata ora ed è grandiosa. No, vabbè, a parte gli scherzi, comunque io sono d'accordo con tutto quello che avete detto fino ad ora. E una cosa che mi ha colpito durante il film è che... e che anche mi ha fatto un po' pensare che più che essere un film su, come diceva Marco, che cioè, apparentemente sembrerebbe un film che vuole farti chiedere quale sia la verità degli eventi, poi in realtà di fatto è un film più appunto su una famiglia, su una coppia, su degli esseri umani. E questa cosa secondo me si nota anche molto bene per come viene sviluppato il rapporto tra lei e l'avvocato, che secondo me c'è un po' questa sensazione che debba sempre nascere qualcosa tra i due, o che stia nascendo una forma di innamoramento tra i due personaggi, e questo avvicinamento sembra quasi sul punto di esplodere alla fine del processo, e poi in realtà il film non ce lo dà mai questo avvicinamento tra i due personaggi. E questa cosa qua mi ha un po' cioè, l'ho trovata interessante, perché intanto va un po' in, secondo me appunto, ti crea un'aspettativa per qualcosa che poi di fatto non succede mai, e l'ho trovato molto l'ho trovata molto intelligente come cosa, perché ti crea anche una tensione tra due personaggi che in realtà sono alleati, ma che avvicinandosi potrebbero anche creare ulteriori problemi alla vicenda più, diciamo, la vicenda principale del film, il fatto che loro, che magari scoppi lo scandalo tra l'avvocato e la cliente. Non so se voi ci avete visto questa tensione, io un po' l'ho percepita così sottilmente nel film.
Cioè, sì, sì, no,
sottilmente umanamente, in realtà.
No, umanamente c'è, secondo me, anche un ruolo proprio, diciamo, nell'economia della sceneggiatura e dei macro concetti del film. È proprio il contatto fra questa dimensione umana, domestica, comunque inconoscibile tutto sommato nelle sue interiorità, o almeno quello che dovevamo conoscere, secondo me lo capiamo già dai primi 5 minuti, dopodiché è soltanto trasformare in atti processuali quello che abbiamo capito. E il d'altro canto, da parte di lui c'è un avvicinamento che è professionale, ma lui non si espone mai più di tanto su quello che crede, e questa cosa, e lei cerca di stuzzicarlo un paio di volte, ma lui non si mette mai, cioè lui si attiene veramente alla possibilità di un raggiungimento, di un compimento giudiziario degli eventi, ma è come se non volesse entrare mai in quella dimensione umana. Quindi secondo me rientra anche in questa scacchiera di idee del film.
Sì, tra l'altro lui all'inizio, una delle prime battute di quando lui arriva a casa è che, adesso cito a memoria, non sono sicuro che dica esattamente così, però parafrasando dice tipo che durante un processo alla fine la verità non è così importante, cioè non conta tanto la verità, ma è, diciamo, conta un po' l'apparenza delle cose, e quindi anche in questo senso qua, cioè già per come si presenta lui come personaggio si capisce subito che non è, cioè che è molto pragmatico, ecco.
Ma anche la ragazza che viene assegnata, diciamo, come tutrice del ragazzino, diciamo, quella che gli viene affidata dal tribunale, anche il ragazzino le chiede: tu che cosa pensi? Pensi che mia madre sia innocente o no? E anche lì lo spettatore non sa realmente cosa pensi questa ragazza.
Sì, ma magari non la ragazza neanche se l'è mai chiesto, perché non
magari
è il suo ruolo,
se,
tra l'altro,
esatto,
dare
questo
una
assolutamente sua, però probabilmente l'aveva, cioè una sua idea.
Il punto del film è che in questo tra virgolette sadico, è che in realtà penetra umanamente solo i personaggi protagonisti del processo. Tutti gli altri personaggi sono nel loro ruolo, e sono misteriosi proprio perché impenetrabili. D'altro canto, loro devono cercare di basarsi su dei fatti di cui si vede solo una parte, una dimensione. Secondo me la scena più indicativa di questo è proprio la ricostruzione del litigio fra la protagonista e il marito morto, evidentemente, e cioè un litigio di poco precedente alla morte e che avviene nella loro cucina, di cui noi rivediamo la scena quasi del tutto come se l'approccio di Trier fosse onnisciente. Chiaramente non lo è, perché diciamo non stiamo manco qui a dire che non avremo mai la risposta dell'equazione in senso assoluto in tutto il film, quindi bisogna, diciamo, stare attenti. Ecco, noi vediamo tutto il litigio. Quando il litigio si esaspera nella parte più violenta, le cose che abbiamo visto in scena diventano letteralmente la sceneggiatura della scena sugli schermi del processo, e poi diventano unicamente i rumori. E lì chiaramente comincia a esserci la descrizione di Sandra Uller di cosa è successo, l'ipotesi dell'avvocato del pubblico ministero che dice invece che potrebbe essere stata tranquillamente lei a colpirlo, se non mi ricordo bene, comunque che ci sia stata una colluttazione più evidente, mentre lei dice che i rumori che si sentono sono soprattutto una forma di sfogo da parte di lui che ha distrutto non so che oggetto,
dava tipo i pugni al muro,
esatto, così. Esatto, per cui per dire ci si ritrova di fronte proprio a questa incertezza nei confronti delle traduzioni delle cose della vita. Non ci possiamo mai fidare di una traduzione, qualsiasi tipo di traduzione non sarà mai come essere là o averla vista o essere parte di quel nucleo emotivo umano, ok? Quindi questa inconoscibilità, allo stesso tempo, quant'è comunque svilente questo tentativo di arrivare a quel cuore, perché tutte le operazioni del processo sono particolarmente svilenti, ed è per questo che in un certo senso è un anti-thriller, proprio perché l'ultimo tentativo più ridicolo, vi rilancio la parola, è quello di trasformare gli scritti di lei in prove per il processo. È chiaro che da un certo punto di vista potrebbe essere legittimo, d'altro canto, cioè, è uno ridicolo, scrive certo. Anche è una forma di sfogo quella in cui tu scrivi una cosa proprio per non farla avvenire, in un certo senso.
Anche, sì. Infatti loro, l'avvocato della difesa, appunto, come controargomentazione, appunto, usa Stephen King, no? Dicendo: allora dovremmo andare a incriminare, certo, King, perché potrebbe essere un serial killer, potenzialmente.
Esatto.
Una domanda a volo. Io chiaramente il film non l'ho visto, per questo non vi ho regalato un mio intervento, so che vi dispiace, però da come ne state parlando, la struttura del thriller, credo sia un thriller a questo punto,
ma è più un film drammatico, cioè un thriller, sì, okay. Cioè alcune elementi ce li ha. Sì.
Mi ha ricordato un po' vagamente la struttura della Notte del 12, film di un anno fa mi pare, o 2 anni fa, non ricordo.
2 anni fa.
Ci sono similitudini o è semplicemente uscita a vuoto?
Non l'ho visto, non saprei. Non
ricordo. Direi esclusivamente la dimensione molto europea dell'ambientazione. Unica cosa che trovo in comune, perché per il resto la Notte del 12 là realmente è una traduzione quasi di un Fincher in Europa, con tutti i drammi del detective che non riesce a risolvere un caso, mentre qui parliamo di un processo e di avvocati, cioè l'indagine non ha nella figura di un detective unico tutta la tensione che monta e che può montare in un thriller, anzi l'indagine è vista in una maniera molto più ampia, molto più larga, come diceva Costanza, che l'indagine, diciamo, occupa la prima parte e non è tanto un'indagine, un ragionamento, quanto un tentativo di reenactment dell'evento, quindi non fanno altro che buttare manichini dalla finestra per vedere dove potrebbe aver colpito la casetta in basso nella casa il tipo morto, e così come appunto il discorso del rumore, perché lui è un musicista, quindi c'era la musica alta quando lui è caduto, o è stato spinto, è caduto, non si sa, è appunto quando lui è caduto c'era questa musica alta, anche subito prima c'era, il figlio che appunto non vede bene ma sente, deve capire se potrebbe aver sentito qualcosa o meno, tipo il litigio fra i genitori. E quindi questa indagine è molto, da un punto di vista più proprio della sua irraggiungibilità raccontata, ma non è mai una frustrazione da thriller in cui c'è un detective che appunto questa cosa della verità la trasforma nella sua ossessione, come è un pochino La notte del 12 nel film di Trier. È probabilmente tutto l'opposto, cioè la dimensione thriller, la dimensione investigativa è una cosa svilente, è una cosa lontanissima dalla vita e dagli eventi, quindi non va realmente mai a invadere l'intimo, se non nella sua forma più burocratica, seccante. Quindi trovo siano abbastanza gli antipodi. Non so se Alec condivide pure.
Sì, cioè io forse l'unico elemento di somiglianza tra i due film, perché comunque sono due film di genere anche proprio diverso. Qua c'è proprio tutto un discorso di tipo del tribunale, c'è tutta la parte del processo, nella notte del 12 è proprio tutto sull'investigazione e sui protagonisti dell'investigazione. A me la cosa forse, la somiglianza, se proprio voglio andare a cercarne una, è forse nell'utilizzo di alcuni elementi formali, tipo, cioè proprio anche elementi del contemporaneo che possono essere registratori o
registrazioni diegetiche,
sì, esatto, perché poi in realtà stavo pensando in Anatomia di una caduta, non ci sono registrazioni diegetiche di telecamere, c'è uno stile che un po' rimanda a quello, ma no, cioè, in realtà ci sono,
scusa, la invece, documentazione, sì,
quando loro fanno il reenactment della caduta con il manichino e registrano anche con una telecamera e noi vediamo dal punto di vista della telecamera che sta registrando, quindi anche tutto con movimenti un po' alla found footage.
È stato, no? Nella notte del 12 gli elementi diegetici di registrazione hanno un peso, come dire, potrei avvicinarmi alla verità, qua invece sono semplicemente surrogati della verità, cioè hanno proprio una dimensione drammatica e molto diversa.
Sì, che non sono tanto diversi, scusa, volevo giusto ricollegarmi a una cosa che non abbiamo citato, non sono tanto diversi da poi la testimonianza del bambino alla fine, in cui lui racconta del monologo del padre in macchina quando stanno portando dal veterinario il cane, e tutto questo monologo dice le battute del padre e noi sentiamo la sua voce però messa in bocca al padre, perché vediamo il padre, esatto, è a sync, la sua voce è a sync con quella con il labiale del padre, quindi lui mette in bocca al padre le sue parole, no? E comunque questo, anche questa ricostruzione di questo evento qua richiama alla ricostruzione dell'audio, del litigio che visto prima, solo che ancora in una maniera diversa. Qui hai proprio la traduzione di una testimonianza verbale, e giustamente non viene messa non c'è la voce del padre, perché ovviamente questa è una testimonianza, un ricordo attendibile più o meno, ecco.
No, è molto ironica la scelta del titolo, secondo me, nel senso che in realtà Anatomia di una caduta, sì, si vanno a fare tutti i calcoli su getti di sangue, traiettorie, posizioni, però in realtà niente viene davvero, come dire, sottoposto a un'analisi anatomica precisa. Non si arriva mai a capire il funzionamento di tutto. Quindi ecco, mi vengono in mente Anatomia di un omicidio, Anatomia di un rapimento. Mi rendo conto che è quasi ironico a confronto, considerando l'Anatomia di un rapimento, solo in italiano si chiama Anatomia di un rapimento, ma è quello di Kurosawa. E quello è vero anatomico, cioè quello è proprio... questo step porta a questo, è tutta un'investigazione ed è tutto molto logico. Mentre in questo film di logico c'è veramente poco, secondo me. Tutto molto più liquido.
È certo, perché poi anche vengono tirati in ballo una serie di concetti su tipo la il poliamore, la bisessualità, tutti questi elementi qua che appunto vanno poi a svilire lei o anche lui in generale, anche tutti i suoi turbamenti psicologici del marito. Viene anche interpellato lo psicologo, però è come a dire ok, però dallo psicologo uno dice per forza la verità, no? Cioè nel senso tutte prove che in realtà sono tutte molto contingenti, ecco, sono mai
inetichettabili.
Esatto.
Tra l'altro, diciamo, legandomi a quello che ha appena detto Marco su Anatomia di una caduta, è impressionante il fatto che nel poster ci sia letteralmente la caduta, ma nel senso proprio di cadavere, cioè nel senso il cadavere con la macchia di sangue sulla neve, diciamo al di là dell'essere impattante o meno, è come se fosse, diciamo, schiaffato lì sotto gli occhi di tutti e non so, non avevo mai visto una cosa del genere, cioè nel senso sì, nei thriller, vabbè, poi ovviamente gusti, tipologia di reinterpretazione delle varie locandine, però fa impressione il fatto che ci sia letteralmente il corpo, quindi il centro, il tema fondamentale del film, lì, già schiaffato prima ancora di iniziare il film.
Sì, sì, ma infatti guardando i primi 5 minuti di film uno penserebbe che debba esserci una morte, in realtà. Per cui è interessante come... Secondo me, ecco... cioè, secondo me... Io sono fissato con questo incipit del film perché mi sembra che proprio abbia già tutto dentro.
Sì.
È la stessa caduta, è soltanto il motore che ci deve portare a cercare tramite il dramma giudiziario a conoscere, esatto, questa famiglia. Ma è un dettaglio in più. Cioè in realtà, esatto, la verità dei personaggi sta nelle dinamiche fra i personaggi, nei dubbi reciproci, nell'affetto, nei rancori. La caduta è una sorta di inciampo per rendere più difficile conoscere questi personaggi. Quindi, come dire, secondo me è impattante vederla in quella locandina in quel modo. Allo stesso tempo ti propone un distacco rispetto a un'idea magari di thriller. A me ricorda un po' Miss Violence, cioè il corpo della tipa basso nel palazzo. Miss Violence è tutta un'altra cosa, però ecco... La sensazione è che in entrambi le morti siano paradossalmente collaterali, cioè il punto non è la morte in nessuno dei due film, ma è proprio come funzionano i nuclei familiari nelle loro verità più misteriose, più interpretabili.